Yeah, party people. Here we go. Yo.
Immagino che l'abbiano detto anche quelli che sono andati in onda prima di noi, ma qua la situazione è drammatica, raga. La macchina del caffè è rotta e io non so, cioè, come facciamo a stare...
Tossicodipendente.
Ma non è tossicodipendente, è... Sì, anche, va bene, allora? E allora? Se lo Stato dice che è legale, non c'è problema. Il caffè è legale. Il caffè non c'è mai stata la marca da bollo sul caffè, no?
Non lo so.
Ho dato una brutta idea a chi... No, non lo metto. Va bene, bentornate care ascoltatrici, cari ascoltatori, a una nuova puntata di Bomenica In. Anche oggi particolarmente affollato lo studio 2 di
ricca,
Radio
ricca,
Pop.
Ricca, ricca, puntata ricca, puntata ricca.
No, io... Cioè, siamo solo in tanti, poi di contenuti scarsissimi come al solito.
Non è vero, parliamo di un botto di robe. Allora, parliamo di tram.
Intanto Astrid Serughetti, copilota di oggi. Ciao Astrid.
Ciao.
Ciao. Poi, tram.
Parliamo di tram.
Sì.
C'abbiamo un altro chakra da sbloccare.
Oh figa.
Poi il Bellati ci porta da un fruttarolo che conosce solo lui.
Ma che cos'è? Cioè, ogni scusa è buona per non uscire di casa
ovvio,
la domenica.
E poi soprattutto, sì, lasciamelo dire, riportiamo un po' di sana bergamaschicità al centro di questa trasmissione.
Non è mai uscita dal centro la loro bicità da questa trasmissione. Anzi, abbiamo anche un po' rotto. Come mai?
Perché abbiamo un ospite pazzesco nella prima mezz'ora.
Bello, mi piace l'ospite pazzesco.
Che fra, oltre al fatto di essere molto intelligente, capace, creativo, inventivo, è pure bergamasco.
È tuo cugino.
Ce l'ha tutte, ce l'ha tutte. Ed è tuo cugino. C'è anche Clarice che ride in sottofondo.
Sì, e qua, buonasera a tutti e a tutte.
E poi abbiamo Classico. Oggi
un classico.
Abbiamo il grande classico, Riccardo Burgazzi. Riccardo Burgazzi, vuoi spiegare come mai sei classico?
No, prima secondo me non mi sento.
Sì, io ti sento benissimo.
Sì, ti avevo oscurato, Burigazzi, adesso ti alzo.
Dico che devi alzarti le cuffie, prego.
Okay. Vabbè, il classico è boomer per eccellenza, no?
Perché sei classico?
Perché dopo 2 anni dall'uscita del libro ancora ne parlano, quindi...
Ah. Vabbè, quante volte ti ho rotto le scatole a proposito del mio libro qua in onda?
No, infatti...
Sono passati più di 2 anni.
Classici, ho scoperto che Clarice è più classica di me.
Quindi questa
antica.
è la regola. Se sei continua a parlare nel tempo...
Ti avvicini alla classicità.
Ah, quindi,
e lui,
okay.
Tu invece mi hai allontanato tutti i pulsanti. Io ero venuto qua per toccare i pulsanti.
Tu quali pulsanti vuoi toccare?
Niente.
Vuoi toccare il mixer?
Sì.
Vuoi fare... Di là ce l'abbiamo il mixer finto per i bambini che vogliono giocare. Non c'è mai. Ecco, quando c'è un ospite difficile, ti dai il mixer e ti diverti. Va bene. Allora, cominciamo. E se non la prima mezz'ora, tra un po' dobbiamo collegarci, immagino, cara Astrid.
Sì, assolutamente. Vabbè, ma prima metterei un brano, farei un po' di così.
Facciamo.
Un po' di balotta.
Balotta. C'è una band, amica della radio, che si chiama Balotta Continua, che secondo me è uno dei nomi più fighi del mondo. Bello. Basement, words were out of time when their eyes were all vacant from the static reception, the latest mutation of the old escalating consumption of hatred. Said my people got my name and we don't have a nation. We know our place is waiting on your mind's liberation. There's a glitch in the system of conventional wisdom. So we make our decision to get up and give.
Questa è una canzone dedicata a noi, a noi della redazione di Bomenica In. Si chiama Something for the Pain. Cosa per il...
per il dolore.
Per dolore esistenziale. Se ce l'hai, noi ti facciamo bene. Se stai già preso bene, ancora meglio. Abbiamo al telefono l'ospite, cara Astrid.
Sì, abbiamo al telefono l'ospite, l'ingegner Caironi, che ci parlerà...
Buonasera, ingegner Caironi.
Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Oh.
Che ci parlerà di una cosa che ha inventato lui con un team di ricerca.
Posso dirti una cosa? L'ingegner Caironi può parlare di quello che vuole, non è che tu lo imbocchi.
Vero,
non siamo allo zecchino d'oro.
Anch'io.
Cioè, se lui vuole parlare della batteria commestibile, lo fa. Se vuole parlare d'altro, fa.
Se vuole parlare d'altro, può farlo.
Benvenuto, si senta libero. Prima di tutto
mi sento liberissimo di parlare della batteria commestibile.
Ok, perfetto, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, che poi sono i 107.6 di Radio Popolare. Scusate, era una battuta bellissima, non ho potuto non farla. Eccoci.
Vabbè, dai, aiutiamolo. Mario Caironi è a capo del team che ha progettato, tra l'altro, la batteria edibile, la pila edibile. Loro l'hanno presentata a marzo del 2023. Quasi vecchio.
E perché non ce lo dicono?
Ma il problema è che è dovuta, come spesso accade, andare fuori per poi ritornare dentro di rimbalzo. Quindi quando il Time l'ha messa nell'elenco delle 200 invenzioni più incredibili del 2023, allora è tornata a vivere di nuova luce, giusto, prof? Un po' lo chiamo prof, un po' ingegnere.
Diciamo, è stata ripresa molto dai media proprio quando il Time l'ha selezionata e l'ha indicata. Il lavoro era uscito a marzo, però c'è da dire che è abbastanza normale questo, perché a marzo è uscito l'articolo scientifico e quindi diciamo è una stampa molto settoriale, specifica, per cui di solito viene poi ripresa con un comunicato stampa, ma si perde in breve tempo poi questo tipo di notizia scientifica. Invece poi in quel caso è stata ripresa da una testata importante, quindi diciamo se ne è parlato solo dopo, ecco.
Ok,
per questo.
E di cosa è fatta la pila che si mangia?
Sì, allora, la pila che si mangia è una batteria che funziona come diciamo, possiamo immaginare come le batterie normali a cui siamo abituati, solo che è fatta con materiali commestibili. E per esempio i due materiali principali che permettono di farla funzionare, cioè di caricarla e poi scaricarla quando la si usa, sono due molecole, e queste due molecole le abbiamo selezionate. In quel caso è stato Ivan Ilic, che era ricercatore nel mio gruppo di ricerca, che ha trovato questa coppia. Sono la riboflavina, che è anche
la riboflavina,
la B2. Sì, la vitamina B2.
Quanto entusiasmo, Gen.
No, nel senso che non è, tu dici una cosa rarissima. No, la riboflavina è una cosa super comune. E poi?
Sì. E l'altra invece è la quercetina, che diciamo è una, forse è meno comune, meno nota, ma in realtà è una molecola che si trova, per dire, nei capperi. Ecco, quando mangiamo i capperi mangiamo anche la quercetina.
Che meraviglia!
Viene venduto anche come supplemento alimentare.
E nelle mandorle, giusto? Delle mandorle anche.
Le mandorle sono ricche di riboflavina, per esempio. Sì, la riboflavina è presente anche nel latte e nei suoi derivati. Le mandorle sono uno dei facciamo di solito riferimento a quello perché sono degli alimenti che è più ricco di riboflavina. Sì, e queste sono le due molecole che permettono il gioco di caricare e scaricare questa batteria, e sono queste due che determinano, per esempio, la tensione che questa batteria può dare.
Okay.
Noi abbiamo per esempio, siamo abituati a usare delle batterie stilo in casa da 1,5 V, che in realtà sono fatte da più cellette da più bassa tensione, che sommate danno 1,5 V. Invece in questo caso queste due molecole, quando sono caricate, creano una differenza, creano un potenziale che è di, in questo caso, di 0,6 volt circa, 0,7, quindi più basso di quello che può essere una batteria stilo. Però è corretto che sia così, perché stiamo immaginando che possa essere ingerita questo tipo di batteria per andare a alimentare future pillole con dei sensori che possono essere utili per monitorare aspetti della nostra salute. E quindi è importante che sia ben sotto 1 volt, perché così non ha nessuna, non è per niente pericolosa.
Quindi, esatto.
Per la nostra salute.
Io confesso che pensavo che la batteria commestibile avesse come principale pregio il fatto di non essere inquinante, visto che ultimamente si parla moltissimo all'interno del grande ombrello della sostenibilità, il problema delle batterie che usano ad esempio le macchine elettriche eccetera e il loro smaltimento, per cui pensavo fosse semplicemente un modo più accattivante per dire che è biodegradabile, ma invece può essere ingerita per davvero.
E la mangi sa anche di cappero come retrogusto.
Sì, allora no, noi lo stiamo studiando questi materiali, il motivo per cui siamo arrivati a fare una batteria commestibile edibile è perché cercavamo qualcosa per alimentare dei circuiti e dei sensori commestibili, perché una delle applicazioni che pensiamo sono proprio delle pillole che facciano qualcosa di utile, come andare a vedere, a cercare per esempio alcuni si chiamano marker, quindi indicatori per esempio in futuro di possibili patologie, e quindi è importante che vengano scoperti per esempio in modo velocemente alcune patologie, e avere delle pillole per questo monitoraggio potrebbe essere importante. Il punto è farle in modo che non siano pericolose per la nostra salute, perché se dovessi ingerire continuamente pillole con dei chip o delle, no, questo non andrebbe bene per vari motivi anche di diverso tipo, anche diciamo per l'impatto ambientale, non solo, anche e poi per la il rischio che potrebbero rappresentare se queste pillole si fermassero all'interno del corpo.
Infatti,
facendole con materiale invece commestibile, mal che vada, se non funziona, la digerisco come digerisco il cibo. E quindi
e amen. Esatto.
Una cosa che infatti mi ha sempre affascinato, tra virgolette, vabbè, è quel capsulotto per l'esame gastro e qualcos'altro. Gastro.
Ok, gastro è vago, ma siamo nell'ambito della digestione.
Sì, okay. Sì, con la telecamerina addirittura.
Gastroscopia.
Sì, la butto giù come una qualsiasi pastiglia e poi la espello come una qualsiasi altra cosa, e in tutto quel tratto effettivamente deve esserci una batteria, perché non è che vive di vita propria, però il rischio, esatto, è che se per X motivi non viene espulsa o che magari si rompe, si
danneggia,
sì, potrebbe effettivamente creare dei danni, invece in questo caso no, non ci avevo pensato,
sì, esatto.
Complimenti.
E questo è un po' l'idea, è questa, diciamo, quelle pillole che esistono già sul commercio,
sì,
sono elettronica ingeribile, non viene chiamata commestibile perché non è ingeribile, nel senso che posso ingerirla e devo comunque poi recuperarla anche perché ha certi costi, ma vengono date solo in ospedale, perché anzi devo fare anche degli esami prima di poterla ingerire, perché si deve essere sostanzialmente ragionevolmente sicuri che possa passare attraverso il tratto gastrointestinale.
E recuperarla non è un gran bel lavoro, diciamoci la verità.
No, cioè questo ci va da tempi, sì.
Ma che questa pila edibile è anche ricaricabile, l'abbiamo già detto.
Ah, pure?
Sì. Non ho capito come si ricarica.
Sostanzialmente è un processo, abbiamo parlato di queste due molecole, no? Riboflavina e quercetina. Il modo per farla funzionale è che si dà una carica a un elettrone, insomma una carica, e si toglie all'altra, di fatto adesso per semplificare. Questo fa sì che però loro non siano fuori equilibrio, cioè non vogliono stare con questa carica in più e questa carica in meno. Appena gli attacco qualcosa, l'oggetto che voglio alimentare, mi ributtano indietro questa carica e quindi di fatto fanno passare la corrente che mi interessa. Quando scarica, quindi hanno ridato le cariche, io gliele posso dall'esterno, posso rifornirgliele con andando proprio a collegarle a un dispositivo che le possa ricaricare. Quindi posso fare questo processo, questi cicli, più e più volte. Per me è importante che sia ricaricabile, perché soprattutto adesso hanno una capacità rispetto alle batterie che conosciamo molto molto piccola, e quindi la possibilità di poterle ricaricare fa sì che abbiano un tempo di vita utile che per fare delle operazioni utili, altrimenti durerebbero troppo poco.
Certo. E senta, i tempi della ricerca sono abbastanza lenti anche dopo, nel senso che prima di arrivare a una produzione in genere passa un pochino. Abbiamo già delle idee, degli orizzonti temporali?
Allora, noi da questo punto di vista ci stiamo già muovendo per cercare di trovare interesse per sviluppare, per muoversi verso proprio dei prodotti. Stiamo facendo anche i primi prototipi in laboratorio che facciano vedere che questa pillola commestibile può essere realizzata e faccia delle operazioni utili, stiamo già lavorando. Ovviamente, quindi diciamo, nei prossimi anni noi lavoreremo attivamente per muoverci verso veri e propri prodotti e applicazioni. Poi quanto ci vorrà per vedere un prodotto che uno possa utilizzare, io direi che l'orizzonte temporale è abbastanza lungo, non vedo 10 anni, vorrei dire, si dice sempre 5 anni, in realtà 5 mi sembra, per noi è dopodomani 5 anni, quindi 10 anni è qualcosa di più ragionevole, ecco.
Okay.
Anche perché sono quelle cose, Gem, che alla fine, se ci pensi, entra anche un po' l'aspetto etico, perché noi abbiamo fatto tutti esempi di sei malato, devi farti un esame, certo. E allora non hai relativi problemi a ingerirti questa cosa. Metti proprio che la questione sia hai il tuo smartwatch e le tue pilloline con dentro il sensore, la batteria e tutto il resto che ti devono scandagliare e verificare, mandarti le informazioni. Già la cosa cambia, e secondo me poi anche a livello mentale nostro cambia l'utilizzo di questa tecnologia. Le potenzialità sono incredibili,
certo.
Ovviamente, e anche molto vaste, anche di controllo di magari di sindromi che vanno appunto monitorate. Però c'è questa parte, giusto, ingegner Carone?
Sì, assolutamente, questo è un aspetto certamente importante, anche di accettazione, come un po' per tutte le tecnologie nuove. Quando poi soprattutto se si esce dall'ambito ospedaliero, poi è quello che vorremmo fare, avere dei dispositivi a basso costo, non pericolosi per la salute, che possono essere utilizzati a casa, e allora lì scattano ovviamente questi discorsi. Noi non ci siamo ancora mosse attivamente su questo fronte, perché stiamo ancora facendo le sperimentazioni e sviluppi in laboratorio, però sono aspetti che sicuramente dovremo affrontare e dovremo studiare anche collaborando con chi è più proprio in aspetti specifici in queste accettazioni e tecnologie per affrontarli in modo corretto.
Potranno mai alimentare cose grosse tipo le auto?
Ecco, no, questa è giusta la domanda, grazie, perché è importante. No, le auto adesso è totalmente fuori scala.
Okay.
Siamo proprio lontanissimi per dare un esempio, se chiunque di noi magari ha un telefonino, no, ha visto un po' una batteria, giusto? Si legge la batteria, queste si vengono espresse in milliampere ora, quindi migliaia di milliampere ora, no? Adesso forse non è una cosa che potrebbe essere nell'esperienza di chiunque. Considerate che le batterie che facciamo adesso, le prime test dei laboratori, si parla di decine di microampere ora, quindi migliaia di volte più meno capaci delle batterie dei telefonini, quindi immaginiamoci il rapporto rispetto a quelle altre. Quindi per ora questo non è assolutamente pensabile. Certo che quello che speriamo che avvenga, magari al primo commento sul fatto che queste batterie appunto sono anche meno impattanti, suggeriscono un modo anche per realizzare parti di altre batterie più capaci, più grandi, quindi anche per dispositivi più che consumano più energia, per renderle meno impattanti. Quindi non necessariamente adesso che una batteria di un'auto sia commestibile, forse non è necessario, però
una scorpacciata, un grosso picnic dal quale tornare a piedi.
Ecco, alcuni componenti, perché questa sia meno, abbia un impatto ambientale minore, questo speriamo che quello che abbiamo fatto e che faremo possa suggerire, ecco, delle soluzioni anche in quel senso.
Ok.
Tra l'altro non abbiamo detto che il gruppo di ricerca che ci ha lavorato lo ha fatto all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Milano, e ha un nome questa batteria?
No, non ha un nome, l'abbiamo chiamata, il titolo dell'articolo scientifico, in modo molto, comunque molta fantasia, l'abbiamo chiamata una batteria edibile, ricaricabile, l'abbiamo chiamata così, non ha un nome.
Allora, guarda,
come chiamare il gatto gatto.
Esatto. Adesso lanciamo
però,
un contest.
Esattamente, e per prime saremo noi di Domenica Inn a impegnarci a trovare un nome per questa invenzione.
Come si vede che siete scienziati, noi la prima roba che prima di inventarla avremmo cercato il nome, saremmo divertiti un sacco, poi saremmo rimasti lì con le mani in mano.
E poi? Però, e sì, adesso?
Ok, va bene, lanciamo un contest con le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Sì, assolutamente sì, dobbiamo trovare il nome della batteria.
Come chiamereste una batteria edibile e ricaricabile?
Che sa di mandorla, cappero e alga.
Sì.
Che magari è importante, chissà se saranno previsti altri
gusti.
Io
non lo metterei fra le cose... Tra i pregi, ecco il gusto, però vediamo, insomma.
Beh, però.
Mi piace. Grazie mille. C'era ancora una domanda. Sì.
Buonasera, professore. Sono Gaia, nonché sua conterranea, si può dire? Che Kester mi guarda male.
Sì, vabbè, è però, in realtà di Milano, ma lei ci tiene.
No, sono metà bergamasca.
Qua la coda da pavone dei bergamaschi si è aperta.
Una volta che, stiamo facendo bella mostra. Ma volevo chiedere, ma oltre ai campi quindi della, diciamo, sanità, quindi salute, qual è il sogno nel cassetto? Dove potrebbe arrivare questa batteria? Dove le piacerebbe, potrebbe essere usata?
Sì, stiamo pensando anche a monitorare del cibo, soprattutto dei deperibili, perché sistemi elettronici, quindi sensori, stiamo parlando sempre di quello, commestibili, possono venire a contatto direttamente col cibo senza rappresentare alcun rischio, e quindi in quel caso, al posto di tracciare il contenitore, che mm-hmm. si fa, si va a tracciare il contenuto, perché giusto. Può venire a contatto sia che sia un liquido, latte, pensiamo a queste cose, o un solido, quindi un cibo congelato, l'altro può essere venire a contatto, e quindi pensiamo che anche in quel caso ci sia, e effettivamente c'è dell'interesse. Parliamo con degli scienziati del cibo, dei tecnologi del cibo, che studiano sistemi futuri per garantire la sicurezza dei cibi, per esempio, e c'è, almeno a livello di ricerca, molto interesse in questa direzione.
Ok.
Va bene, stanno arrivando già un po' di idee che mettono insieme il mondo del cibo, il mondo dell'elettricità, poi magari dopo il brano ve le leggiamo. E a voi viene in mente qualcosa?
No, direi che sappiamo tutto.
No, di nomi.
A me non è in questo momento. No.
Dobbiamo fermarci un attimo quando c'è il giornale radio.
Vabbè, ma stanno arrivando del
qualcosa che metti insieme. Cibo, Galvani? Galvani vuol dire fiducia? No,
Va
bene,
vabbè.
Dai, mandiamo un brano. Grazie.
Grazie, professore.
grazie mille.
Arrivederci. I'm out of time and all I got is one minute. I'm out of time, all I got is one minute. I'm out of time and all I got is one minute. I'm out of time. Break down, come on.
tick-tock, tick-tock.
Break down. Break it down.
Bello, no? Era un po' che non l'ho sentito questo pezzo, di la verità. Però ti piace.
Ma qua io mi sto scatenando. Adesso tato di tato di faremo.
Allora, il grande classico ha proposto una, per ora la, il mio nome preferito, la batteria Algalina, perché sta di Alga,
ah,
giusto?
Complimenti.
Bravo,
ma
grazie.
Si vede che è un editore.
Si vede.
Sì, oppure anche Bear.
Non c'ha lo so.
No, batteria edibile ricaricata.
Bella stronzata.
No, vabbè, quasi lì, vabbè. No.
Alcaman abbiamo Massimo, poi Ricaricamella, Carlo.
Carina.
Enzo Electro Gnam. Angelino Gnam Gnam.
No, dai.
Giuse la mangeria.
La mangeria?
Batteria che si può mangiare.
Mangeria. Com'era il tuo?
Algalina.
L'algalina.
Sì.
Biobatteria, dice Fabio.
Biobatteria ha anche di biobatteria.
Sì, è rischioso.
Esatto.
Dici.
Sembra un'esclamazione. Essendo poi bergamasco il creatore, magari.
Sei un po' razzista, te lo posso dire?
No, no, nel senso
chiedo
che...
Chiedo scusa a tutti i bergamaschi.
Sei un cretino.
Ci sentiamo fra poco!
Ciao!
You want to estimate the distance that it takes to find and love another. You want to rectify this mad look in my eyes, then find your other lover. I found out how to be. We'll be right back.
19:53 minuti, questo è Tricky insieme a una cantante che adesso non so chi sia, però canta, come canta bene la cantante che canta in You Don't Wanna di Tricky. Adesso arriveranno tutta una serie di messaggi a riguardo. E questa è
a proposito Monica di messaggi,
e
io
sta
volevo
parlando la aspetta, volevo annunciarti mentre...
prego
e sta parlando la Astrid Serughetti,
la verde.
La verde Astrid Serughetti, prego.
No, volevo avvisare tutti quelli che hanno partecipato al contest delle, e che stanno ancora partecipando al contest del nome della pila edibile, che ogni nome è stato girato al team di ricerca che adesso sta facendo un sondaggio nella loro chat interna.
Esatto. Però diciamo anche il messaggio che è arrivato mentre c'era il giornale radio, che era carino, quello che diceva Pilaf, a me ha fatto ridere.
Ah sì, Pilaf. Pilaf, come il riso Pilaf. Va bene, credo che nostro malgrado siamo all'interno di Gaia sul pezzo, per
perché
cui
nostro dobbiamo... malgrado?
No, scusa, l'ho detto?
C'è un featuring tra Gaia sui mezzi e Gaia sul pezzo.
Sigla.
Non l'ho ancora fatto.
Non importa, meglio così. Scusa. Non c'è problema. La demo dell'altra volta non mi ha entusiasmato.
No, esatto. Hai bisogno di più tempo, Clarice, per trovare una sigla adeguata.
Sì.
E abbiamo al telefono l'ospite.
Buonasera.
Ciao Marco.
Buonasera a tutti.
Marco Jezzi, che è il curatore della sezione trasporti del Museo della Scienza e Tecnologia di Milano,
che
Leonardo
figata.
Da Vinci. E abbiamo qua perché un sacco di ascoltatrici e ascoltatori che vivono a Milano avranno visto in un po', una settimana fa più o meno, vero Marco, girare per le strade di Milano un tram carrelli. Milano 1928. Beh, uno dei tram storici. No, si vede anche sui binari, perché c'è ancora
di continuo,
per esempio, che è ancora quella tipologia di tram. Ma viene, è stato adesso esposto.
È una cosa strana che l'abbiamo messo su un camion.
Esatto, ecco, sì. Qualcuno ha rubato un tram.
Qualcuno ha rubato un tram, l'ha preso, l'ha messo su un come si dice? Un camion. Un tir, e l'ha portato al Museo della Scienza e della Tecnologia. E cosa fa lì adesso questo tram?
Innanzitutto raccontiamo un po' cosa ha visto questo tram, perché è un tram che ormai ha quasi 100 anni, quindi ne ha viste sicuramente. Ha portato tanta gente verso il luogo di lavoro, verso le fabbriche un tempo, gli uffici oggi, sicuramente tanta gente a scuola, sempre di più turisti in giro per la città, e quindi ne ha viste veramente tante. Ha vissuto una guerra terribile con dei bombardamenti, molte di loro sono andate distrutte durante la seconda guerra, e quindi al museo raccontiamo un po' di queste storie, e nel frattempo le raccogliamo, anche perché tutti noi abbiamo delle storie e vorremmo proprio raccontarle, raccoglierle innanzitutto, sistemarle un po' e raccontarle.
Ah, che bello!
Io avevo una domanda un po' nerd da fare, mi sono sempre chiesto, guardando le vetture carrelli, che sono appunto quelle più vecchie, ma in realtà tutti i tram a Milano, cioè tutti no, però ci sono un sacco di tram che hanno almeno qualche decennio. Mi sono sempre chiesto, ma quanto originali sono? Nel senso che immagino che, per quanto ben trattati, si usurino parecchio.
Allora, partendo dal fatto che io non sono strettamente un tecnico della TM, quindi forse questo bisogna...
Vabbè, ma basta che inventi in modo credibile, io sono soddisfatto lo stesso.
Invento proprio benissimo. già il tram, che abbiamo la 1565, questo è il suo numero di matricola, abbiamo deciso di esporla come nell'ultimo giorno di lavoro, perché i cambiamenti erano stati talmente tanti che l'unico modo era di fermare a una data.
Così com'è?
Abbiamo scelto al suo ultimo giorno di lavoro, infatti ha delle obliteratrici un po' strane rispetto a quelle di oggi. L'aspetto generale è quello, però alcuni ci hanno chiesto, ma perché non l'avete fatto verde, perché non arancione, perché non c'ha la perdeghetta che era l'asta per prendere la corrente, quella di un tempo, e noi abbiamo deciso di fermarci a quel momento, perché altrimenti avremmo costruito dei falsi.
Eh beh, sì, è vero.
Quindi la cosa migliore era teniamo tutto originale di quel giorno.
Avete risposto, fatevi i cavoli vostri, giustamente, tutti quelli che dicevano come mai non l'ho cambiato. No vabbè, ok, certo, no, appunto, perché da quando sono nati hanno cambiato un sacco di aspetti e di cose. Probabilmente quello, io immagino che sia rimasto più o meno simile, ma questo lo ipotizzo insieme a voi ascoltatrici e ascoltatori, gli interni, cioè le panche di legno. saranno rimasti.
Ma sapete che invece l'interno forse è quello che è cambiato di più?
No!
Che quella parte in fondo un po' arrotondata,
sì?
All'inizio era un salottino fumatori.
No, è vero? Davvero?
Dei tempi chic.
E la porta non c'era lì in fondo. Sì. Quel tram nasce con due porte, una davanti e una a metà.
E dietro area chill out.
Esatto.
Caspita, però, che stile.
Aveva un senso fare la corsa per andare a sedersi in fondo, almeno.
Che figata.
In un qualche modo sì, bisognava aggiudicarsi il posto. E comunque ha cambiato tantissime volte configurazione, non ci sono più i velluti dell'inizio, adesso ci sono delle panche molto pratiche, molto esatto, un tempo c'erano i velluti, adesso sono molto pratiche, molto igieniche. Pensate al periodo del Covid, se non ci fossero state quelle panche ma i velluti, sarebbe stato impossibile mandare in giro questi mezzi, quindi
esatto.
Sarebbe stato un grosso problema. Anche quello è comunque segno del tempo, non banale.
E anche diciamo che ospita al museo sempre dei mezzi di trasporto interessanti. Io mi ricordo quando più o meno 20 anni fa, un po' meno abbiamo detto, 18 anni fa, 18 c'era anni stato fa, l'Enrico Toti che in agosto aveva attraversato, in realtà non Milano perché aveva risalito prima il Po. E poi era arrivato e l'avevano trasportato, e mi ricordo che si era fermata a Milano per vedere passare il Toti ed arrivare al museo, perché è comunque un avvenimento, vedi, un sottomarino che passa attraverso le strade delle città, e mi ricordo che anche il percorso doveva essere particolare perché non poteva passare sulle strade magari dove era presente, diciamo non poteva reggere un peso così importante, no? Magari dove ci sono il Porfido, il San Pietrini.
Sì, già all'epoca abbiamo dovuto studiare un percorso, più che il Porfido o il San Pietrini abbiamo dovuto cercare strade dove ci fossero poche sottostrutture, perché Milano è pieno di innanzitutto resti archeologici, anche lei, perché comunque è una città romana.
Sì, certo.
E poi ci sono degli acquedotti, ci sono un sacco di servizi là sotto, e per ultimo le metropolitane, diciamo che una metropolitana che è proprio davanti al museo, l'abbiamo dovuta attraversare comunque, e insomma pian pianino siamo riusciti durante le notti del Toti a portare anche quello. Fu preziosissimo la collaborazione proprio con ATM già all'epoca, perché abbiamo dovuto letteralmente bloccare la città e quindi loro hanno dovuto inventare tutto un sistema sostitutivo per aiutarci a non bloccare la città, però far sì che i servizi essenziali fossero garantiti.
Cos'altro si ruberà adesso il Museo della Scienza e della Tecnica? Sentiamo.
Adesso stiamo cercando di capire se rubacchiare, non so, la Luna.
Ma queste cose da Villains. Io ho un ricordo, sì, questo parentesi chi se ne frega, me ne rendo conto, però così volevo condividerlo con voi. Ho un ricordo del Museo della Scienza e della Tecnica, soprattutto il capannone dei trasporti, che ovviamente visitavo sin da bambino, e che ancora oggi è rimasto totalmente invariato, ed è un dettaglio molto nerd, cioè l'odore che immagino sia dell'olio motore.
Esatto, sì, sono proprio, è l'odore dei treni,
è meraviglioso,
che è rimasto invariato, e adesso abbiamo una piccola sorpresa proprio a brevissimo, proprio sul padiglione ferroviario dove è entrato appunto il tram Carrelli, e in un qualche modo anche chi magari non vede tanto bene potrà riconoscere non solo dagli odori ma anche dai suoni questi fantastici mezzi che abbiamo avuto modo di vedere vivi, accesi, che giravano, e li abbiamo microfonati.
Ah, che bello! Quindi c'è anche l'esperienza audio.
La voce di questi mezzi. Quindi
grande idea.
Vivere sotto tanti punti di vista, tanti sensi. Tutto questo insieme al tram, che appunto è il nostro ultimo arrivato, ma non giovanissimo comunque il ragazzo, anzi stavo calcolando che uno degli oggetti di fatto più antichi, nonostante tutte queste vaporiere, lui porta molto bene i suoi anni, ma è uno dei più antichi.
Tra l'altro c'è Roby che ci scrive e ci ricorda che c'era il posto anche per il bigliettaio, e il nostro Marco Schiaffino che invece si ricorda di quando lo usava per andare in tribunale, che faceva il praticante.
Io ho letto solamente l'inizio del messaggio, pensavo quando lo avevano allacciato, invece no, era praticante, vero.
E ha detto che ci sono delle targhe scritte con vietato sputare
all'interno.
Sì.
Sì, sì.
ancora.
Allora, sì, ci sono state queste targhe, già nel 2011 era stata tolta perché sembrava brutto, ho chiesto da TM se ce n'era ancora qualcuna in giro e ce l'hanno donata.
No, veramente, bastava
bella,
chiedere.
È una bella testimonianza comunque comunque di questa necessità, sì, di non...
dell'evolvere degli usi e dei costumi, per fortuna.
Se avesse avuto più anni, non so, venisse dalla Londra medievale, sarebbe stato fatto fare la cacca, ad esempio. E invece che bello si è evoluto.
E cos'è che vedranno i visitatori quando vengono? Cioè, oltre al tram, avete fatto un'ambientazione particolare, fotografie? Com'è che si vive l'esperienza?
Innanzitutto i visitatori già il primo weekend potranno avere tutta una serie di attività che gli proponiamo. Ci sarò io stesso che mi metto in gioco a disposizione del pubblico sia sabato che domenica.
Diciamo già le date bene, Marco, che sono le prossime, perché sarà visibile dal 25, giusto? Da giovedì 25,
esatto, il 25
di gennaio
lo inauguriamo, quindi diciamo dal 26 sarà visibile. E in particolare il 27 e il 28 abbiamo dedicato un intero weekend al nostro tram, e ci sarò io il 27 dalle 14.30 alle 14.30, alle 16.30 e poi il 28 alle 11.30 che farò emergere diverse storie, diversi racconti proprio su questo specifico oggetto che abbiamo musealizzato. In parallelo, sempre il 27 e il 28 avremo delle visite per su orari differenti, quindi 10.15 e 14, oppure la domenica sempre alle 10.15, 14, ma anche alle 16.30, e invece poi avremo dei percorsi per i bambini, quindi sulla fascia 3-6 anni, avremo l'appuntamento sia sabato e domenica alle 11.15 e poi un altro alle 15.15.
Anche per i bimbi più grandi, giusto? Esatto, possono venire dagli 8, poi 16.
Esatto, dagli
insomma.
8 e dai 10 anni ci sono tanti percorsi appunto specifici. Tutte queste informazioni si trovano sui canali social del museo e sul sito. Uh-huh. C'è un'altra attività che ritengo veramente divertente, che funziona benissimo, che è un'esperienza virtuale. Si potrà provare un tram in VR, cioè nel senso che vi dovrete sedere al posto di guida e provare a condurre per la Vienna di oggi la guida, e dovremo stare attenti ai semafori, ai tram, alle altre auto, ai passeggeri che vogliono,
ai cavalli anche,
che vogliono salire e scendere. In una Vienna abbiamo scelto anche un periodo particolare, quindi circa un mese fa, quando c'erano tutte le decorazioni natalizie.
Ma che carino!
Ah, che bello, suggestivo.
E quindi...
Si possono travolgere le macchine in doppia fila?
No, pensavo succedano al lato le monetine per prendere i punti.
Ah no, quello...
Ma, sì, si dà la multa alle macchine che bloccano il passaggio dei binari.
Purtroppo quello non... Sono molto ligi e non è neanche prevista la macchina.
No, beh, infatti forse binari. Vienna non è il posto migliore.
Ah, beh, certo. Infatti, sì,
esatto,
sì, sì,
esatto. Però bisogna stare molto attenti perché... Se uno sgarra e non rispetta il semaforo dei tram, sono guai, insomma.
Certo.
Bisogna stare attenti anche se è un VR a condurre questo tram, insomma.
A proposito di aneddoti, ecco, volevo rubare un attimo, perché io ne ho uno di aneddoto. Io questo ricordo. Avevo una prof di inglese alla scuola superiore, aveva già all'epoca, ma io penso che adesso ne avrà 90 di anni, non lo so, che ogni volta che veniva in classe si lamentava che in questi tram gli schienali fossero ci fosse sempre questo pezzettino ad altezza della schiena che uscisse, non so, io me lo ricordo bene, che sbatteva ogni volta. Avete presente? Lo schienale e poi ad altezza proprio a metà della schiena, quando cominciava il finestrino, c'era questo spessore, un bordo, come non lo so, io me lo ricordo, e mi ricordo la mia prof di inglese che ogni volta si lamentava delle botte che riceveva, perché insomma esatto, si chiedeva ma perché, ma come mai qui a Milano non ci sono mai arrivati a togliere sti cavoli di cose che mi devastano la schiena.
E tu le dicevi, tornatene a casa tua,
che è Milano, poi, che poi è Milano.
E allora Marco, senti, per fare queste visite consigliamo sempre di prenotare, ci sarà sicuramente un sacco di gente che vorrà.
Assolutamente,
e quindi...
sì, la cosa migliore è aggiudicarsi il posto, così siamo sicuri di riuscire a godere, diciamo.
Anche la guida ha una prenotazione?
Sì, sì, assolutamente, tramite il sito è possibile prenotare le visite, quindi o la visita guidata speciale con il curatore, e appunto mi conoscerete dal vivo, altrimenti c'è la visita guidata dal tram a cavalli al treno a vapore, e infine per i più piccoli c'è il percorso pronti partenza via per la fascia 3-6 anni.
Ricordiamo a tutti che il sito è www.museoscienza.org e Marco, verremo alla visita e verremo a vederle.
Grazie.
Carrelli, grazie mille per averci dedicato.
A voi.
Ciao.
Ciao a tutti.
Qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse.
Learn dance.
Woo!
Stromae, che anno era quando è uscito questo pezzo? Mi ricordo, aspetta, io vado a stratificazioni geologiche di lavori che avevo. Mi ricordo quello che stavo facendo.
No, io non ricordo nulla.
Una decina d'anni fa, no, forse di più.
Più, the 15. Plus.
15?
Plus, sì, una cosa del genere. Vabbè, non importa, tanto bastava cercare su Google. Ma siamo pigri e non lo faremo. Allora, mentre noi andavamo in onda, c'era un uomo e un classico, lo stesso tempo.
E studiava.
In dura paranoia, come quando cerchi di mangiarti il libro prima, quando hai capito che sei interrogato quel giorno lì.
Sì?
Perché lui è venuto in onda e poi ha detto, ah, ma non ho portato...
Ah, dovevo parlare di qualcosa.
Dovevo parlare di qualcosa. Ah, non dovevo parlare di... no, devi parlare di
poi
qualcosa.
Poi ha cercato di corromperci. Dai, vai tu interrogato.
Vai tu, no, dai, vai
no,
tu.
Poi
che io la prossima volta.
Voleva proporci degli argomenti già trattati, come se noi non ce ne accorgessimo.
Classico.
Siamo proprio...
Cioè, veramente, stiamo
stonando
in
una maniera incredibile.
Sei vergognoso.
Va bene, allora, io prova a fare qualcosa.
Quindi sentiamo di cosa ci vuole parlare, Burgazzi.
Ok. Allora, io voglio parlare di camper, ma mi è stato impedito.
Ma non è letterario. Aspetta, allora, il camper in letteratura, vai.
Ecco, farò in modo di arrivarci in qualche modo.
No, partiamoci.
Partiamo dal Medioevo. Allora,
ma perché parti sempre dal Medioevo?
Beh, innanzitutto
i classici fanno così.
Perché per sfatare quella cazzata che ha appena detto sulla Londra dove la gente faceva la cacca. Dai, ma cos'è proprio buio Medioevo?
Credo che questa si configuri come vendetta. Sì. Vendetta.
No, vabbè, ma altrimenti no, lo escludevo.
No, dicevo Londra, no, hai ragione, non diamo a farsi.
Non era Londra.
No, intendevo. Londra ha avuto il periodo del big stink in cui faceva schifo tanto e peso. Più che altro, non perché la gente cagasse sui tram, anche perché i tram non c'erano, ma perché il Tamigi era fondamentalmente una fogna a cielo aperto fin quando non ha deciso di migliorare un po' le cose.
Vabbè, allora...
Sono andato... No, ma hai fatto...
Non lo sapevo. Burigazzi, sono le 8:15, non si può parlare di certi argomenti che la gente sta mangiando. Cambia argomento immediatamente, parla di...
Cagare camper. In camper, vai.
No, di viaggi,
no,
non
allora
lo so.
Volevo parlare sì di chi ha scritto di viaggio e quindi qualche modo no arriverò a quella meta. La prendo lunghissima, faccio una carrellata di cose che
strano.
Ma ti prego, falla. Sì, sì.
Suggestioni su letture. Allora, questa suggestione su lettura no, non lo leggerei, però una delle prime autrici che si studia in letteratura latina medievale è Egeria. Egeria era una monaca spagnola, probabilmente, che
Egeria.
Pellegrinaggio verso la Terra Santa. È che è uno dei primi pellegrinaggi. Sì, sì, lei a piedi.
Se no, pellegrinaggio, se no si chiama trasferta, scusami.
Vabbè, scusa, a dorso di un asino.
Mulo.
Ma no, no, non mi ricordo, non lo so, era solo io
andare. No, ma Riccardo, calma un attimo. Non è che tutte le domande sono trabocchetto. Questa era una domanda sincera, potevi
lecita.
Rispondere.
No, ah, no, sì, no, a piedi.
Vai sereno, non siamo nemici.
E poi vabbè, abbiamo gli relati di viaggio dei francescani che andavano in pellegrinaggio anche nei luoghi più remoti del mondo, un sacco di gente che andava in Cina, quindi ci sono tutti i loro diari.
Quanto travisavano?
E quanto più che travisavano, quanto fantasticavano. Perché raccontavano...
Sì, facevano i pescatori, era grosso così!
Esatto, okay. Esatto. E ti raccontavano cose di sì, meraviglie, oppure... cose assolutamente false, quindi uomini con un grosso piede sole o con un becco gigante.
Per favore!
No, mi è scappata così subito. Cioè.
Ma tipo se sbagliavano strada, quanti giorni erano persi?
Sicuramente qualche diario ne parlerà, però su questo inviterò un'esperta, prima o poi, se me lo consentite, faccio un collegamento agli Stati Uniti che... cioè,
Irene Marzano, si è persa lei, doveva venire qua negli Stati Uniti, quindi immaginati.
Filadelfia?
Sì, sì,
la tua amica di Filadelfia.
Ah sì, l'avevamo fatto un mercoledì.
E lei si occupa proprio dei diari dei francescani e sono molto simpatici. Basta pensare alla questione del prete Gianni. Prete Gianni era un falso storico, no, del Medioevo, prodotto nelle cancellerie e papali e imperiali, che entrambe le fazioni giustificavano il fatto di cercare un po' di prestigio, perché c'era questo fantomatico regno oltre la Terra Santa che scriveva in Occidente agli occidentali per chiedere di fare la crociata in modo che lui arrivasse da est e loro da ovest e li prendessero in mezzo.
Ah, cioè Bush non aveva inventato un cazzo per quando aveva trovato le armi di distruzione di massa.
No, ma lui si è inventato un regno adesso.
Vabbè, uguale.
Bush ha letto i diari
e poi è diventata sempre più letteratura. Cioè il romanzo con suggerimento di lettura di Umberto Eco Balduino che ne parla, no? E fondamentalmente sì, ti racconta di queste meraviglie, di questi luoghi meravigliosi, perché questo prete Gianni racconta di essere ricchissimo e di avere un regno meraviglioso da andare a scoprire.
E invece?
E invece era,
invece non esisteva,
era falso,
millantava, era un mitomane,
era, no, 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 non esisteva proprio lui, erano i, sì,
millantava,
no, sì,
no, non esisteva lui,
ah,
esisteva,
neanche lui, cioè non solo il regno, non esisteva più nulla.
I cortigiani che scrivevano queste cose,
ah,
e
carino,
del papa e degli altri, perché quelli della corte imperiale dicevano ha scritto a noi, quelli della corte papale dicevano no, no, il prete Gianni ha scritto a noi,
ah, anche a te, ah, no, ah,
certo, e ha scritto molto di più a noi, e a noi ci ha detto che ci sono più cose,
è meraviglioso,
il prete Gianni che girano,
il prete Gianni,
e poi ci sono i diari dei navigatori, salto un po' perché sennò
vai tranquillo.
Quanti minuti ho ancora? Non ce la farò mai. Allora, diari dei navigatori tipo Colomba, Colombo, eccetera, si trovano. Tra l'altro collateralmente, che non sono proprio diari di viaggio, però sempre per dare suggerimenti di lettura in vista dell'estate, che è
che qui mancano pochi giorni.
Meraviglioso.
Immagino che adesso consiglierai un nuovo titolo di una casa editrice non nota.
No. La stavo
in parte.
Citando Colombo, che non c'entra nulla, però i viaggi in nave, quindi due libri che hanno a che vedere con i viaggi in nave. La trilogia dei pirati di Evangelisti, che è una lettura, beh, un bel tomello, però insomma, questo magari per l'estate, è un po' più piccolo per arrivare all'estate. La biografia di Magellano, scritta da Stefan Zweig, che
è divertente?
È molto bello, perché lui all'inizio, scrittore prolifico, inizio Novecento, ha scritto tantissime biografie, anche quella di Maria Stuarda. Vabbè, il suo stile, il modo di ricostruire le cose con i dati che aveva a disposizione, molto, diciamo che un po' era il barbero della biografia. Okay.
Io ci sono stata nello stretto di Magellano.
È stretto? È veramente stretto?
ma no, è una domanda di geografia. Legit. Abbastanza. Lo stretto di Magellano, sì, non è poi tanto stretto.
È stretto? Sì, dai, sì, abbastanza.
Come mai ci sei stata?
Guarda che risposta proprio specifica.
No, aspetta, domanda, non è facile navigare da quelle parti, come mai ci sei andata?
E quando sono andata in Patagonia, tra l'altro leggendo il libro
Tatooine.
Di Chatwin. Sì, esatto.
Certo. E ci sarà, tra l'altro, il viaggio di Radio Popolare in Patagonia, no, in Argentina.
Non fanno
in Argentina magari toccano anche
se vanno nella Patagonia cilena e non vado io,
spacca tutto,
faccio il matto.
Perché Andrea Cegna ha detto che
bastardo
andrà, ha detto mi raccomando scrivi, che poi pubblichiamo
lui, Gem, e non andiamo noi, vuoi non portarci tutti all together
insieme?
Sì, tra l'altro,
esatto.
È un team building.
Va bene, anzi vado e ascolto come parla Andrea Cegna lo spagnolo. In realtà lo parla bene lo spagnolo perché è sempre in Messico, però giusto per rompere le scatole.
Allora, la scrittrice di cui volevo parlare, per poi avvicinarmi all'argomento che serve per creare aneddoti, è Ella Maillard. Lei svizzera, tra l'altro un profilo biografico bellissimo da esplorare, ha scritto tantissime cose, ma prima è stata prima di tutto una sportiva. Velista, giocava a hockey, ha fatto le Olimpiadi di Parigi negli anni 20, poi ha cominciato a viaggiare come scrittrice, come fotografa.
Ma questa lavorare mai,
Che bella,
che vita
bellissima.
E sì, viaggia in URSS, in Asia centrale, è stata in Kashmir, in Afghanistan, in India. E tutti questi libri, ci sono i singoli diari sui singoli viaggi, poi anche le diciamo testimonianze che ha lasciato un po' sui resoconti più ampi. Una di queste, se per conoscerla e per scoprire questa scrittrice, è Crociere e Carovane, no? dove appunto fa un po' il sunto, però sunto iniziale, perché lei è nata dunque nel 1903, morta nel 97. Questo è un libro degli anni 70, ne aveva ancora da viaggiare e raccontare. Due cose invece, due viaggi li ha fatti con altri due scrittori, sempre svizzeri. Una, Anna-Marie Schwarzenberg, che con la quale...
Chiaramente un nome inventato.
No, perché?
Non scherzo, sembrava.
No,
come padre Gianni.
Scrive con Conella Magliarda La Via Crudele, due donne in viaggio dall'Europa a Kabul. Ed è un viaggio molto...
Nel? Quando è che lo scrive?
Questo è un libro del 47.
Alla faccia!
Bello.
Quindi c'è tutta quella componente, no? Di anche delle donne, di come vengono guardate, di quello che poi raccontano.
Ridi nomi, autrici e titolo?
Ella Magliar e Anna Marie Schwanzerberg. Scusa,
stavo svizzeri, guardando se l'avevi detto uguale perché non ci crede.
No,
in
no, il titolo è?
Il titolo è La Via Crudele, due donne in viaggio dall'Europa a Kabul. L'altro scrittore con il quale, scrittore di viaggio, giornalista, reporter, con il quale Magliar ha collaborato era Nicolas Boivier. Sempre anche lui uno svizzero. Il suo libro più interessante, più bello, forse il più bello, è La polvere del mondo. Anche quello è un viaggio che dall'Europa va verso l'Asia centrale e passa per i Balcani e racconta, c'è un'edizione Feltrinelli molto, molto bella, recente, con anche i suoi disegni. E, quindi è diciamo,
anche illustratore.
Mi è anche illustratore.
No, invece con la Magliar le faceva lei le foto, quindi facevano.
Ma c'erano anche del gossip. C'era.
Questo non lo so.
Erano dei viaggi un po'.
Che però arrivo alla cosa finale: che c'è un altro librone che mette insieme un po' tutte queste esperienze. Mm-hmm. Sto sbagliando.
No, sei bravissimo. Poi devo farti un complimento a chiusura, che non ci crederai.
Sì.
Non ci crederai.
C'è questo giornalista italiano di Milano che si chiama Lorenzo Merlo, che ha ristrutturato una macchina in modo da poterci anche dormire dentro, una Land Rover, una cosa del genere. E parte da Milano e arriva fino a Kabul seguendo i diari di Magliard, Schwarzenberg e Bouvier. E lui praticamente ti dice quello che dicono loro a inizio del Novecento su questa Central Route, no? La via che porta attraverso i Balcani, la Siria fino a Kabul e ti dice quello che invece vede lui, quello che sta succedendo. Tra l'altro lui arriva a Kabul in un momento in cui a Kabul assolutamente non si può entrare, non dico che lo arrestano, ma comunque non se la vede troppo bene. E Lorenzo Merlo, edito da Prospero Editore, si intitola Essere Terra, viaggio verso l'Afghanistan. Che è un libro anche questo bellissimo, con un sacco di bibliografia dentro, con il quale uno si può approcciare. Lorenzo Merlo, Essere Terra, cioè il viaggio 1 da Milano a Kabul passando da Balcani eccetera, il viaggio 2 da Kabul a Milano dall'ex Unione Sovietica paese per paese.
C'è una copertina di un libro edito da Il Saggiatore che ci mandano, che è Anne-Marie Schwarzenbach, La via per Kabul,
che però, è quella, esatto. Però è firmata solo dalla Schwarzenbach.
Sì, quello
è un altro libro.
Sì. No, beh, hanno fatto alcune cose insieme.
Okay. Non l'hanno firmato entrambe.
Esatto, c'è la foto di un maggiolone con la targa dei grigioni.
Ecco, perché hai detto maggiolone? Sapevi quello che dovevo fare?
Ci hanno mandato la copertina.
Perché tu non vedi i messaggi, tesoro. A noi arrivano i messaggi.
Lorenzo ci ha mandato la copertina dicendo, è questo? L'angolo. Sì, Lorenzo.
Ti legge nel cervello.
No, perché prima stavo facendo vedere a Clarice che c'è un altro signore che ha sistemato un maggiolone in modo da poterci vivere dentro.
Ah, vedi? Come la Schwarzenbach.
Nella zona del Furlo, credo. Ed è stato c'è un bel documentario di un canale YouTube che si chiama The Pillow, che intervista appunto queste vite al limite, tra virgolette.
Il cuscino?
Sì.
Ok.
Questo ragazzo che viaggia, intervista, si intitola Il pianista che vive in un maggiolone. Questo è un video.
Col piano?
Sì, c'ha anche una sorta di tastiera che tira fuori alla bisogna.
Che meraviglia. Che complimenti volevi fare?
No, niente, mi è caduto subito. Perché io volevo dirti, sai che sei stato proprio bravo, nel senso che prima non sapevi di che argomento parlare e nel tempo dell'intervista che ho fatto al curatore del museo avevi tirato fuori un argomento con un sacco di dettagli, andando a cercare anche tutte queste informazioni. Poi hai detto che c'è il libro di Prospero, hai detto a te credo, sarà la prefazione del libro che ha letto.
No. Io
posso dire un po' impietosa.
Ma io glielo stavo facendo prima, poi ha detto
no,
Prospero.
Vabbè, secondo me andrà bene lo stesso.
Comunque sei stato molto
ti
bravo.
Ti favorirò le foto della mia libreria, ci sono questi libri.
Ok, comunque sei stato bravo.
Quindi, professoressa Grassi, cosa, sì, come la chiudiamo?
Ma guarda, avrei fatto anche un 8, adesso ti do un 7 più.
Vabbè, però lei non l'aveva detto che interrogava.
No, però sai come va alle volte, no? Che tu non sai che sei interrogato, ma
devi essere preparato
lo stesso.
Posso recuperare?
Vedremo.
Quando posso recuperare?
Vedremo.
Ragazzi, accetta e basta.
Prendi e porta a casa. The Pillow, che sono andata subito a cercare, cioè, per esempio, l'uomo che vive in una tenda nel bosco da 14 anni. Visto questo, è molto interessante questo canale.
Sì, Monica dice: vi potete dire di nuovo il nome della scrittrice svizzera Anne-Marie, scritto Anne-Marie Schwarzenbach.
E la prima invece è Ella, scritto Ella, Maillard, scritto Maillard.
Con la T finale?
Sì.
Ah, peccato, se no era come la reazione di Maillard, quella che rende le cose buone quando le cuoci.
Ci dicono però che i disegni nel libro di Bouvier, La polvere del mondo, erano in realtà del suo compagno di viaggio.
Ah, è vero, sì,
Thierry Vernet.
È vero.
Va bene, torniamo fra poco, c'è un po' di pubblicità, poi ascoltiamo un brano e così.
Bravo, molto stimolante.
E dato degli ottimi consigli.
Veramente.
Bravo. Gaia rompipalle, ciao, dopo.
Las caras van, lo veo todo en el cristal. En otra vida, cuántas caras van, lo veo todo en el cristal. Que no sea frágil la memoria, guarde todo lo que quiero guardar. Que podamos rescatar cada instante, pa' cuando lo necesitemos más. Un cristal va reflejando unas cuantas vidas hacia atrás. Se aparecen como videos que grabé con mi celular. Es tan simple solo estar y digerir cada detalle. Atesorar lo que nos pasma y revivir cada escama. Más tarde, enjambre de imágenes colmadas de valor. Almacenadas de estación en estación. Desempolvadas para darme un nuevo empujón. En otra vida, cuántas caras van. Lo veo todo en el cristal. En otra vida, cuántas caras van. Lo veo todo en el cristal. Puede que sea negro, puede que de un momento a otro ya no estemos. Yo me quedo con los que fueron buenos. Un cuento cuando niños, Santiago quieto de domingo y yo contigo. Época de audacia inquebrantable, hoy me llena de esperanza pensarla, pero ya es tarde. El tiempo es implacable y por lo mismo que me afirmo en cada gesto, en cada instante. Y tú conmigo, sí. En cada gesto, en cada instante. Y tú conmigo y yo contigo, sí. En cada gesto, en cada instante. En otra vida, cuántas caras van. Lo veo todo en el cristal. En el cristal, sí. En otra vida, cuántas caras van.
Cuántas caras
lo
van.
Veo todo en el cristal. En el cristal.
No, parlate. Vai, continua. Cosa stavi dicendo? Cosa c'è? Sta finendo il brano.
Ah, Kirsten, già mi fai trabocchetti dicendo Gaia rompipalle prima di chiudere che non posso battere.
No, certo.
Dai, mi, mi alzi quando non stavo ancora parlando dei fatti miei con Burgazzi.
Continuate a scandire Anne-Marie, ma quello che non si capisce è il cognome, soprattutto la desinenza. E attenzione, non ho capito, non si capisce.
Sì,
perché è bello
male.
Quando vi assurgete a universo. Puoi ripetere per favore, visto che nessuno ha capito.
Schwarzenbach.
Ok.
Magari fai lo spelling.
Esatto. S-C-H-W-A-R-Z-E-N-B-A-C-H. Non ti faccio le città perché mi sembra esagerato. No,
allora, la prima parte è come il famoso attore Arnold.
Sì.
Giusto? Quindi sì. Schwarz.
Poi?
E poi
no. Come?
Sì, abbiamo capito. Poi.
E poi come Bach.
E poi Bach come lo scrittore, come il compositore, oppure come quel ciarlatano dei fiori.
Stavo
pronto?
Dicendo i fiori, esatto. Allora,
arriveranno mille messaggi.
Esatto.
Di incazzatura.
Me la sei cercata.
Me la sono cercata. E me la sono cercata. Mi sono cercato anche la Zena, ma.
Cazze!
No, è caduta, adesso l'ho ripresa. Pronto?
Miss Zena.
Brando, hanno cascata
la Zena.
Ciao Zena.
Ero cascata, ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Anche tu Zena devi scrivere un libro di viaggi a questo punto.
Di viaggi? Non è, sì.
Zena, stai dormendo? Perché ti stropisci gli occhi? In che fuso orario sei?
No, perché stavo pensando ai viaggi, mi stavo strofinando, quando penso mi strofino gli occhi.
Ma Zena, okay. Ma dove sei in questo momento?
Sono a Bolpiano, cioè a Torino.
C'è sempre un calorifero dietro.
Sempre con me.
Sì, perfetto.
È qua che tiene caldo. Ho sempre questo problema di avere il sangue freddo e quindi...
Qual è il secondo chakra, Ze?
Allora, il secondo chakra si chiama Svadhisthana.
Svadhisthana.
Quello degli svarioni.
Sì, anche no, lo Svadhisthana con la V.
Svadhisthana. Allora, dacci qualche indizio per capire dove si trova più o meno.
Allora, il secondo chakra, che si chiama appunto Svadhisthana, che in sanscrito significa luogo favorevole, si riferisce al porto sicuro in cui nascondiamo la nostra vera natura, cioè quelle sensazioni di pancia.
Ah, internet!
No. Sì, anche le grandi sensazioni.
Cos'è l'ombelico?
Esatto.
Mamma mia.
Nello specifico sta 3-4 dita sotto l'ombelico nella sua parte anteriore, perché i chakra hanno la parte anteriore e posteriore, a parte vabbè il primo che abbiamo visto non
ce l'ha. Sotto o dentro? Cioè io sapevo dall'ombelico va in profondità, no?
Sì, allora tu devi considerare 3-4 dita sotto l'ombelico e poi dentro.
Ok.
Ok. E mentre nella sua parte posteriore è nell'osso sacro.
Ma allora siamo vicini al primo.
Aspetta, è inclinato verso il basso allora?
Sì, ha questo movimento inclinato verso il basso. Mm. O se uno ha, diciamo, il sedere all'infuori, praticamente è quasi allineato. Ecco.
Ok, non riesco.
Dipende dalla conformazione.
Mi devo concentrare comunque, io, per capire.
Una... Immaginati, fai 3-4 dita sotto l'ombelico e dentro.
Ok.
E dentro c'è il chakra anteriore.
Va bene, sì.
Mentre dall'osso sacro c'è la sua parte posteriore. Mm. E il concetto chiave di Svadhisthana è io sento, proprio perché appunto fa riferimento alle nostre emozioni, no? La nostra capacità di percepirle, le emozioni e le sensazioni, che è fondamentale, no? Quando si dice se uno non è in contatto con le proprie emozioni rischia poi di sentirsi dissociato rispetto magari a delle scelte che fa, che magari sono dettate dalla ragione ma non da quello che uno sente veramente di volere, no? Quando uno dice ti devi sentire, no? È esattamente questo. Il secondo chakra è anche però il chakra delle relazioni sessuali, cioè della nostra vita sessuale anche.
Ok.
Quindi diciamo che
cos'è sta
libro
cosa?
Campane a morto. Lasciamo stare.
Vabbè, qua c'è qualche problema con il rapporto con l'erotismo, ma non andiagheremo, andremo avanti.
No, penso che non interessi.
Però si può indagare sul secondo chakra, sente di avere qualche difficoltà, diciamo, a livello sessuale. Anche perché gli organi fisici che sono collegati a questo chakra sono proprio tipo
quelli.
Tutto l'apparato genitale, ma tutto, cioè da quelli, diciamo, più evidenti dall'esterno fino a quelli più interni come la prostata, l'utero e le ovaie. Però è anche collegato all'intestino, ai reni, alla vescica, alla zona lombare della colonna vertebrale, quindi a tutta quella zona delle viscere dove si dice che appunto ci sono tutte le emozioni, no? Quando uno dice lo sento nelle mie viscere.
E Chiara dice, quello. Cioè, ma dove mi fa male l'endometriosi?
Allora, effettivamente, secondo ovviamente chi crede a diciamo quella che è anche la cultura della medicina legata a tutto il mondo dello yoga, come l'altra volta dicevamo, per esempio nel primo chakra, problematiche legate a cistite, candida possono farci riflettere su magari uno squilibrio del primo chakra. Anche le problematiche legate a tutto il nostro apparato genitale possono farci pensare che ci sia qualcosa a livello del secondo chakra che sta cercando di parlarci, no? Quindi che magari non esprimiamo abbastanza ciò che noi sentiamo. No, quindi ci sono questi legami. Le ghiandole endocrine che governano il chakra, perché ogni chakra è legato poi anche a delle ghiandole, sono appunto le gonadi, quindi si capisce che questo secondo chakra è particolarmente legato a tutto quello che è il sentire sia emotivo, ma anche diciamo, quel sentire sessuale, no? Come dicevamo prima. Il colore associato a Svadhisthana è l'arancione, quindi se volete farvi una respirazione per concentrarvi sul vostro secondo chakra, potete appunto immaginarvi questo flusso d'aria che entra fresco ed esce caldo e che attraversa quel punto 3-4 dita sotto l'ombelico e l'osso sacro, magari di colore arancione.
Non mi piace proprio l'arancione, proprio un colore che non amo. Cosa posso
tieni,
fare?
E te lo tieni?
E niente.
Sono mille anni che è scritto così.
Diciamo che l'hanno deciso prima, purtroppo, questo. Arriveranno colori migliori.
Non è come col Pantone che c'è il colore dell'anno, quello è quello rimane per il chakra.
È così. No, però effettivamente è come l'anno, cioè se il 2024 è quello, il secondo chakra è quello.
Ah ok, ma se te lo tieni
papà.
Sì, esatto, devi tenere. Il mantra legato a questo chakra è il VAM, quindi per esempio quando vi fate la respirazione
come il furgone
no, con la M finale,
non ho capito
VAM.
No, esatto. Basta così
VAM.
Io me ne vado.
Infatti va con la lunga, quindi va...
Ok, perché è un mantra, giustamente.
Esatto, certo.
Io me ne vado, sì.
A vedere il tuo chakra?
Esatto. Vai.
Intanto arriva un messaggio impietoso che però condivido. Cioè, ma perché vi quasi vergognate a parlare di sesso e organi sessuali? Non siamo più negli anni 50. No, guarda, secondo me è più che altro una questione di rapporto personale.
No, ma io...
Che tristezza.
No, guarda, io lo dico io, mi permetto di parlare anche per gli altri, che ci stiamo...
Posso dirlo.
Non ho capito.
Scusami, Zena.
Vai, Zena.
A volte dico le parolacce e poi mi rendo conto che non potevo dirlo. Quindi
No.
Parlare esplicitamente di sesso è...
Ma no, esatto. Ma figurati. No,
siamo semplicemente...
Perché ci sono delle chicche allora.
Perché stiamo semplicemente cercando di mantenere un contegno, perché se no, perché siamo in onda, perché altrimenti figuriamoci la vergogna. E
c'è proprio con la paura di... allora si esagera verso il basso.
Si esagera al contrario.
Esatto. Ho capito.
Sì, esatto, magari a casa qualcuno si imbarazza. Però visto che abbiamo deciso che nessuno si imbarazza, allora approfondiamo la tematica, no? Direi sì. A questo punto.
È vero, brava. No, questa la dobbiamo fare, questa puntualizzazione, perché io sento anche da parte tua un sacco di rispetto nei confronti degli ascoltatori e delle ascoltatrici che ci stanno aspettando. Stai proprio andando con piano, con massimo rispetto e delicatezza. Io lo apprezzo tantissimo.
In che senso? Che non dovevo mandarli a cagare? No.
Ma no, per dire, usa un linguaggio che comunque magari qualcuno in qualche modo sentirsi a disagio a causa di qualche parola, insomma, così invece lei proprio ci sta andando proprio piano, delicata, proprio da rispettare. Bravo.
Anche perché veramente a volte mi rendo conto quando faccio le pratiche preparto o postparto con le donne, che si parla tutto di rilassare e contrarre la vagina, che a volte crea imbarazzo, quindi anche
davvero?
Introduce il tema. Eh sì, perché magari gli dici, immaginati di soffiare dalla vagina, ci sono persone che possono imbarazzarsi. Ok.
Senti, in realtà non è perché non dobbiamo approfondire, però mi fanno segni alla regia, non so perché lo dicono a me di dirlo, perché evidentemente hanno la coda di pile, ma dobbiamo chiudere perché siamo in ritardo.
Potete guardarvi negli occhi voi.
Ah, perché io e lei ci possiamo vedere negli occhi? No, io vedo lei, ma io non ho la webcam, purtroppo.
Ma Zena, quindi, però volevo chiederti questa cosa, allora, cioè le farfalle nello stomaco sono il secondo chakra?
Possono essere associate al secondo chakra, esatto, perché sei in tutta la zona del sentire le emozioni e le sensazioni. Quando la parte anteriore del secondo chakra è in armonia, mentre quella posteriore è in disarmonia, la persona magari riesce a palesare il proprio desiderio sessuale, quindi anche i sistemi diretti ad appagarlo, ecco, diciamo, però magari non riesce a ottenere una, diciamo, soddisfazione completa, perché magari ha delle paure inconsce o delle fantasie sessuali che non riesce ad esprimere, e quindi può crearsi questo effetto disarmonico. Al contrario, invece, se è disarmonico in anteriore, mentre nel secondo è in armonia, ci potrebbero essere impedimenti come proprio la difficoltà a raggiungere questo piacere, oppure la scarsa capacità di manifestarlo, questo piacere o la propria energia sessuale. Quindi si lega tutto alla nostra capacità di percepire le nostre emozioni, sentirle, viverle, ma anche esprimerle.
E amare tanto, amare forte.
Sì, sensazioni varie, può essere anche la paura, può essere la rabbia, cioè tutte quelle che sono le emozioni che ci hanno insegnato in Inside Out.
È vero.
A gestirle.
Esatto, più tutte le altre.
Grazie Zena!
Ragionateci su questo secondo chakra.
Assolutamente sì.
Stai bene, a settimana prossima!
Ciao! Grazie, dobbiamo praticare! High school sweethearts. Love was so brand new. We took the vows of man and wife forever for life. I remember how we made our way. A little patience, the times we pray. Can't imagine that this love is through. Feeling the pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot, lady. Gotta run for shelter, gotta run for shade. It's too hot, lady. Gotta cool this anger. What a mess we made so long ago. You were my love, oh my love. High and high, we never took the time to stop and feel the need. Funny how those years go by, changing you, changing me. I remember love's fever in our hearts, girl, and in our minds. Can't imagine that this love is through. Feeling the pain, girl, when you lose. Oh, it's too hot, lady. Gotta run for shelter. Gotta run for shade. It's too hot, lady. Gotta cool this anger. What a mess we made so long ago. You were my love.
Allora, secondo me, ibuprofene meglio di chakra power, dice Chiara.
Sì, quando è l'endometriosi soprattutto.
Sì. E a proposito, adesso l'altro lato, il lato scientifico, ovvero Andrea scientifico. Andrea Bellati. Ciao Andrea.
Oh, sei riduttivo.
Sono...
Ma lo scienziatissimo ha una chicca. Lo scienziatissimo adesso ci porta a far spesa da un fruttarolo d'eccezione.
Che cos'è il fruttarolo d'eccezione? Come mai parliamo di fruttaroli?
di verdurai.
Parliamo di una notizia che è stata diramata il 18 gennaio, quindi pochi giorni fa, e che riguarda lo spazio.
Lo spazio!
Stavolta, che strano! Guarda, sì, però dal punto di vista biologico, quindi non invado il campo della Simona e rimaniamo appunto in un campo biologico, perché l'Enea ha sviluppato un pomodoro.
Beh, bravi! Cioè, vai agli Sud Italia, i pomodori li sviluppano tantissimi senza fare tutto questo casino.
Ma poi pomodoro, ciliegino, datterino, cuore di bue.
Allora, guarda, a proposito, adesso mi ricollego alla batteria commestibile, e alla quale appunto non è ancora stato conferito un nome accattivante. Invece sto pomodoro ce l'ha ed è bellissimo. Pazzesco. E ho riso un sacco.
Come si chiama?
San Marziano.
No, bello. San Marziano tutta la vita. Bravi, bravi.
Quindi i ricercatori del San Marziano battono quelli della pila edibile.
Beh, non hanno neanche un nome. Certo, direi di sì.
Allora, quindi i ricercatori appunto hanno sviluppato questo pomodoro no? particolarmente arricchito di molecole antiossidanti, che sono le antocianine, poi vediamo che cosa sono, e che potrebbe essere appunto una fonte importante di alimenti per i futuri viaggi spaziali, perché il problema qual è? C'è una bellissima serie di video condotti dalla Samantha Cristoforetti, pubblicata su YouTube, dal sito dell'ESA, dal canale dell'ESA, che fa vedere appunto la Cristoforetti ci accompagna in una serie di visite guidate all'interno dell'ISS, no? La stazione orbitante.
Sì, sì, sì.
E una delle cose più belle da vedere, appunto, lei fa vedere appunto come ci si lava, come si lavora, come si dorme, eccetera. E una delle cose più interessanti è vedere come si mangia. Perché noi cosa...
Mica si mangiano le pastigliette lì?
No, per niente. Loro hanno ovviamente dei cibi imbustati che arrivano dalla Terra, quindi li portano da Terra, sono imbustati, sono liofilizzati, sono sottovuoto, eccetera, che poi vengono aperte appunto queste buste e i cibi vengono combinati, per cui possono farsi diverse cose. Per esempio, cioè in un video si fa una specie di tacos con delle salse molto, molto appiccicose, in modo tale che non se le ritrovino appunto a girare intorno a gravità zero.
Sulla tastiera, esatto.
Esatto, sarebbe abbastanza increscioso. Però qual è il punto? Che sono tutti comunque alimenti portati dalla Terra.
Certo.
Invece, ma in una situazione invece diversa, in cui l'alimento non lo porti da terra ma devi coltivarlo direttamente in orbita o diversamente su una eventuale futuristica stazione lunare, come fai e che cosa coltivi? Allora, il San Marziano e non solo. Ho fatto una piccola ricerca per vedere come, per esempio, la cinematografia ha approcciato questo argomento, e ce ne sono diversi di film in cui appunto gli astronauti mangiano. Per esempio, in 2001 Odissea nello spazio ci sono ben 5 scene di gli astronauti che mangiano. Me lo sono rivisto l'altra sera. E poi c'è The Martian. Dove appunto il povero abbandonato deve coltivare delle patate nella pupù dei suoi compagni. E beh, per forza non c'è materiale organico nel suolo marziano. E poi c'è in 2002 la seconda odissea, che avevo completamente rimosso, in cui invece ci sono degli orti sotto delle grandi cupole dove dei robottini coltivano roba da mangiare. E poi c'è The Passenger, se l'avete visto, molto bello. Passenger lì.
Ah, scusa, mi è partito automatico.
Dice a me però,
è partito automatico.
Ma Andrea, lo sai che mi stai facendo proprio venire in mente invece che in Star Trek non mangiavano e non bevevano mai?
Sì, però io, devo farvela vedere, ho una foto bellissima in cui il capitano Kirk e Spock mangiano fuori dal set, per cui sono vestiti con gli abiti di scena e sono lì che mangiano una pasta, non ho capito, non fa abbastanza sì, sì. Soprattutto il capitano Spock, che voglio dire, no, era proprio
bellissimo.
Uno che se la dava. E allora, quali sono le caratteristiche appunto di questo pomodoro? Innanzitutto è piccino e quindi è facilmente gestibile, ma soprattutto deve avere la capacità di difendersi dai raggi cosmici, dalle radiazioni ionizzanti, perché sono tra l'altro un problema molto serio. Quindi come fai appunto ad avere cibo fresco in un'eventuale stazione spaziale o sulla Luna, quando sei costantemente bombardato da questi raggi che hanno degli effetti nocivi sul DNA, cioè proprio lo spaccano.
Sì, beh, è un casino.
Per esempio, appunto, hanno pompato queste antocianine all'interno dei pomodori. Le antocianine sono dei pigmenti, quindi sono dei coloranti naturali, hanno un colore che varia dal rosso al blu a seconda dell'acidità dell'ambiente in cui si trovano, e poi se c'è tutta una serie della presenza di determinati sali minerali, e sono dei potenti antiossidanti. Quindi sono degli antiossidanti che la pianta produce, il pomodoro ne ha parecchi, ma anche i mirtilli, le more, insomma, i frutti scuri, e che sostanzialmente sono una difesa naturale contro i danni provocati dai raggi ultravioletti, che io chiamo raggi ultraviolenti perché
in questo caso lo sono.
Lo sono, sì.
Un mazzo così.
Ma il pomodoro, esatto, mi resta rosso, Bellaz?
Il pomodoro mi resta rosso scuro. E la cosa interessante è che questi antiossidanti poi non solo fanno bene al pomodoro, ma fanno bene anche all'astronauta che si mangia il pomodoro.
Naturalmente.
Perché, sì, anche l'astronauta ha questo problema, appunto, di essere irradiato costantemente da questi raggi, appunto, queste radiazioni ionizzanti che provengono dal sole, provengono dallo spazio. E la cosa interessante è che, appunto, i progetti che hanno sviluppato questo pomodoro si chiamano Earth Space e Bio Extreme.
Cavoli, vedi che lo sanno trovare un nome loro.
Sul naming sono fortissimi.
Sì.
Devo dire che lì all'Enea si sono forti.
Ma il pomodoro, poi, qual è il prossimo che stanno studiando? Me lo mangio così?
Esatto, allora, e mi attacco subito dicendo: perché il pomodoro?
Il pomodoro perché è particolarmente ricco di queste antocianine naturalmente, quindi sostanzialmente hanno attivato la possibilità che questi frutti, perché alla fine sono frutti, ne producano di più, no? E quindi sono qui li chiamano, guarda, aspetta che l'ho segnato, è tipo frutti potenziati, una cosa, biofortificato, ecco, il pomodoro biofortificato, ho qui davanti il comunicato stampa dell'Enea. E quindi questi pomodori biofortificati saranno, appunto, strong e capaci di difendersi.
Dio, ma è un OGM!
Beh, come tutto quello che...
Oh mio Dio! Scusa, sì. Stavo scherzando.
Perché se pensi, il pomodoro, voglio dire, il nome svela l'aspetto che aveva in natura, perché innanzitutto era giallo.
Arancione, esatto.
Era giallo, arancione brutto, non ci piace, però è il secondo chakra.
Ah, giusto.
Carice.
Beh, quindi me lo metto lì, cioè mi faccio il mio filarino di pomodori su Marte.
Mi fai il tuo filarino di pomodori prima sulla Luna. Ricordiamo il fatto che l'anno scorso o due anni fa, se non ricordo male, hanno provato a coltivare delle piante sulla regolite, che è la polvere, il suolo lunare, perché ovviamente è assolutamente sterile.
Chiaro.
E quindi non è facile, appunto, coltivare delle piante perché va aggiunta la sostanza organica, un po' come faceva il nostro amico
The Martian.
Sì, come si chiama l'attore?
Lui era, Matt Damon.
Il quale, appunto, si trovò nella condizione di doversi inventare l'acqua, che non c'era, anche se hanno scoperto invece adesso su Marte un sacco d'acqua ghiacciata.
Dobbiamo sentire la Simo su questo.
Sì, l'ha sentita la Simo su questa cosa qua. Però è notizia dell'altro ieri, appunto, il fatto che abbiamo trovato un sacco d'acqua ghiacciata, ma lui non lo sapeva. E quindi, appunto, ha dovuto produrre l'acqua e produrre la materia organica per nutrire questo suolo marziano che era assolutamente sterile. E ce la fece con le feci.
E la Monica dice: ma non si nutrivano con le pillole? O è una leggenda metropolitana?
Chi? Gli astronauti?
Gli astronauti. No, un po' una leggenda, nel senso che agli inizi...
È una leggenda.
Sono passati tanti anni
e
da...
Ormai ci sono i grandi chef che firmano i menu per la Cristoforetti e per...
Assolutamente,
altro che pillole, mangia meglio
in
di
in questo
noi.
Video, infatti nel video che, appunto, vi invito a vedere perché è molto bello, poi la Cristoforetti spiega veramente molto bene, fa vedere che dentro queste bustine che lei mangia ci sono degli alimenti che sono stati concepiti proprio da grandi chef.
Certo. Aspetta, no, Riccardo, a dire qualcosa, vai.
No, che noi siamo uno dei pochi che ha cambiato il nome originale del pomodoro.
Ah sì?
Beh, tomato, tomato,
ah, giusto, giusto.
Pomodoro, e l'invenzione di questo nome si deve a Pietro Andrea Mattioli nel Cinquecento, che nel suo trattato sui commentari dei medici eccetera lo chiama appunto la mela d'oro.
Ah ok, ok, grazie, grazie. Scusa, pomodoro. Deve fare letterato il classico, ma, cioè, ma era una cosa importante questa in effetti.
Pomodoro, vero, che tomato, poi tomato. L'associazione con la pasta, sapete che è tardiva, perché in realtà con il pomodoro si faceva una salsa che si metteva all'inizio
negli
soprattutto
occhi.
Sulle carni, e dopo qualcuno ha detto aspetta un po', vediamo cosa succede se lo metto insieme agli spaghetti, e così nacque l'Italia.
Ma il sapore, come sarà il sapore di sto pomodoro?
Lo scopriremo più avanti, perché mancano 40 secondi.
Questo non si sa ancora, non è scritto, non è stato raccontato appunto di che cosa sa. Però saprà almeno un po' di pomodoro, mi auguro.
Probabilmente sì.
Molto antiossidato.
Come te, che anche tu ne sai di pomodori dal momento che hai l'orto abusivo lì dalle parti di casa tua, ci sentiamo.
Che produce tonnellate di pomodori.
Che produce tonnellate di pomodori.
Grazie, scientifico.
Grazie, Andrea Bellati.
Grazie.
Ciao, buona serata.
Ciao, ciao. Noi torniamo settimana prossima, con ogni probabilità.
No, sì. Certo.
Con ogni probabilità.
Ragazzi, ci potete saperlo?
Del domani.
È probabile.
Oh, mamma mia, mamma mia. Andiamo a mangiare adesso?
Pomodori. A strafottere, proprio come pam pam pam. Ci sentiamo domenica prossima. State bene, eh?
Ciao. A domenica.
Ciao, ciao. Ciao.